Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, dalla Epistola di Paolo ai Galati. Leggeremo ancora una volta il brano dal capitolo 5, i versetti dal 16 al 26. Leggerlo tante volte sicuramente ci fa bene. Imparare la parola di Dio a memoria è sicuramente un ottimo esercizio. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. E non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fin qui la parola del Signore. Ho parlato nelle settimane scorse dell'amore, che è il componente principale o il primo del frutto dello Spirito. Questa mattina la mia intenzione è quella di parlarvi di altri due aspetti del frutto dello Spirito, che sono quelli che seguono immediatamente la menzione dell'amore che Paolo fa. Il frutto dello Spirito invece è amore, poi subito dopo l'amore gioia e pace. Questa mattina vi voglio parlare appunto della gioia e della pace, perché la pace e la gioia, unitamente alla giustizia, vengono descritte come le costituenti essenziali del regno di Dio. Che cosa significa essere nel regno di Dio? In che cosa consiste il regno di Dio? Non so se qualcuno di voi magari ha mai incontrato qualche straniero e questo straniero gli ha chiesto: ma l'Italia che cos'è? In cosa consiste l'Italia? Che cosa vuol dire essere italiani? Ecco, a me è capitato molto spesso di trovarmi all'estero e quando si sente, no, di dove sei, sono italiano, ma di quale parte dell'Italia? Della Sicilia, che cosa viene in mente immediatamente alla gente? Ah, la Sicilia, la mafia. Perché la Sicilia e la mafia viene considerata nel cliché internazionale, no? Come l'essenza della Sicilia. Grazie a Dio non è così. Grazie a Dio non è così. C'è anche quello, purtroppo, anche se ormai la mafia non è solo in Sicilia, è purtroppo dappertutto. Ma ricorro a questo terribile esempio, un cliché, per farvi comprendere che la gente in genere associa una realtà molto complessa con delle parole che sono chiave, delle caratteristiche chiave. A che cosa viene associato il regno di Dio? L'Apostolo Paolo, quando parla del regno di Dio e spiega che cos'è il regno di Dio, l'Apostolo dice: il regno di Dio non consiste né in ciò che si beve né in ciò che si mangia. Il regno di Dio non consiste né in vivanda né bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi se si deve parlare, se si deve definire la realtà complessa del regno di Dio con tre parole, Paolo la definisce con queste tre parole: giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace. E quindi questa mattina stiamo considerando due dei pilastri o delle costituenti essenziali del regno di Dio. E questo allo stesso tempo, la gioia e la pace, sono delle benedizioni delle quali godono i cristiani, ma sono anche delle particolari caratteristiche della vita cristiana. Non soltanto noi godiamo la gioia, non soltanto noi godiamo la pace, ma il frutto dello Spirito in noi è gioia. E pace vuol dire che come lo Spirito crea in noi un carattere amorevole, allo stesso tempo lo Spirito che opera nei cristiani crea un carattere gioioso e pacifico. Il regno di Dio consiste nella giustizia, nella pace, nella gioia. Il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace. E quindi ciò che rende evidente e convincente la nostra professione di fede è proprio un carattere gioioso e pacifico. Vedete, il nostro prossimo apprezzerà e noterà il nostro amore. Ma dobbiamo comprendere che affinché l'amore si possa mostrare, di solito richiede occasioni e tempo, un certo tempo. Mentre un volto raggiante di gioia, in ogni circostanza, un carattere pacifico, un carattere quindi gioioso e pacifico, saranno notati sempre, immediatamente. E pace e gioia sono aspetti o componenti del frutto dello Spirito che determinano la nostra condizione esistenziale, ciò che noi siamo in noi stessi, il modo in cui noi vediamo noi stessi, il modo in cui gli altri percepiscono che noi siamo, al di là delle nostre parole. La gente che vede una persona ripiena dello Spirito Santo vedrà una persona che è amorevole, gioiosa e pacifica. Gioia e pace, quindi, perché devono far parte del carattere cristiano? Perché sono tratti del carattere divino. Questa è la prima ragione. Noi dobbiamo sempre partire da chi è Dio. Perché essere cristiani significa essere fatti partecipi del carattere di Cristo, ed essere fatti partecipi del carattere di Cristo significa possedere le caratteristiche di Dio in noi. E Dio è il Dio della pace, così viene chiamato. Ci sono almeno due passi che posso mettere dinanzi a voi. Uno è quello che viene in mente a tutti quanti quando si parla della pace, in Filippesi 4:8: fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano l'oggetto dei vostri pensieri. E guardate qual è il frutto del pensare queste cose. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Il nostro Dio è chiamato il Dio della pace. E allo stesso modo, in Romani capitolo 15, al versetto 33, Dio è chiamato allo stesso modo, il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Quindi il nostro Dio è il Dio della pace. Che cosa significa essere nella pace? La pace è stata definita come la tranquillità nell'ordine. Dopo una battaglia tremenda quando i fucili e i cannoni non rombano più, sul campo rimangono soltanto i corpi dei soldati uccisi, non c'è rumore, non c'è movimento, non c'è confusione, non c'è corsa, non c'è concitazione, non c'è grido, c'è pace, ma non c'è ordine, c'è disordine, c'è sofferenza, c'è morte. Non è quella la pace. Un cimitero è un luogo di pace perché non c'è confusione né disordine, ma non è quella la vera pace. La pace è stata definita come la tranquillità nell'ordine. Dio è perfettamente ordinato ed è perfettamente tranquillo, e questo è, sono caratteristiche del suo essere. Dio è il Dio della pace, e la scrittura dice, chiama anche Gesù Cristo il principe della pace. Sappiamo tutti nel capitolo 9 di Isaia, dove viene promessa la venuta del Messia, si parla di colui che è il principe della pace. Così costui sarà chiamato, sarà il dominio, riposerà sulle sue spalle, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quindi se Dio è il Dio della pace, se Cristo è il principe della pace, noi osserviamo che pace e gioia sono caratteristiche di Cristo, sono caratteristiche divine. Infatti Gesù ha parlato spesso della sua gioia, e la gioia è stata uno dei tratti più evidenti del carattere di Cristo. Nel Medioevo c'era questa grande discussione e polemica, che poi è stata, diciamo, fatta conoscere un po' nel nostro tempo dal famoso romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, se Cristo avesse mai riso. E c'erano alcuni che dicevano che Cristo non ha mai sorriso, non ha mai riso. Ecco, questo è assolutamente contrario all'immagine che i Vangeli ci danno di Cristo, che esulta, giubila nello spirito e che esclama: io ti rendo lode, o Padre. Non si può fare questo senza che i muscoli della nostra faccia si muovano. Cristo è pienamente divino ed è pienamente umano, e la sua umanità si mostra anche nella corrispondenza e nella manifestazione del carattere di Dio nella sua vita umana. Quindi Cristo abbiamo visto che uno dei caratteri, dei tratti più evidenti del suo carattere è quello della gioia. Egli ne parla così spesso: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il versetto 11 del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, ma possiamo vedere in particolar modo in questi capitoli 15, 16, 17 che Gesù parla così tanto della sua gioia, del suo giubilare in Dio. Ancora sempre nello stesso Vangelo di Giovanni, vi ricordate quando perfino in presenza della morte di Lazzaro, questa è una cosa straordinaria che ci fa comprendere qualcosa della gioia divina, qualcosa della gioia di Cristo. Vi ricordate, era arrivata la notizia della morte di Lazzaro, e in Giovanni 11 Gesù risponde loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là. Come davanti alla notizia della morte di un uomo, di un amico, Gesù amava Lazzaro come amava Marta, come amava Maria. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù piange, anzi Gesù perfino si adira. questa è la scrittura, e questo quello che ci dice, nitri nello spirito, letteralmente, quando si trovò davanti alla tomba di Lazzaro. Però mentre apprende la notizia, o gli viene portata la notizia della morte di Lazzaro, Gesù non si trattiene dal fare un accenno alla sua allegrezza, alla sua gioia. Lazzaro è morto, ma io per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Quindi la gioia è stato uno dei tratti più evidenti del carattere di Cristo. Cristo si rallegra, Cristo parla della sua gioia, parla della sua allegrezza anche in momenti di tristezza e di sofferenza. Ma non solo. Nell'Antico Testamento, in un passo che è veramente ricchissimo e pieno sicuramente di antropomorfismi, cioè Dio parla come un uomo e ci fa comprendere qualcosa del suo carattere paragonandosi a un uomo, ma nel libro di Sofonia Dio parla della sua allegrezza. Il libro di Sofonia, che si trova immediatamente prima del profeta Ageo, vogliate leggere insieme a me oppure fare attenzione a quello che vi sto per dire? Noi non sappiamo esattamente quando Sofonia visse e quando profetizzò. Sappiamo che egli profetizzò prima della caduta di Ninive, ma sappiamo anche che parlava di un giudizio che si sarebbe abbattuto sul popolo di Israele. Sappiamo anche che egli profetizzò della restaurazione del popolo di Israele, della benedizione del popolo di Israele. E quando parlava delle benedizioni future che sarebbero dovute venire al popolo, nel capitolo 3 della sua profezia dice così, parto dal versetto 16: quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscano, il Signore il tuo Dio è in mezzo a te come un potente che salva. E guardate questa salvezza che Dio porta al suo popolo, come si accompagna con la gioia di Dio. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia, e io raccoglierò quelli che sono nel dolore, lontano dalle feste solenni, sono tuoi, su di loro pesa la vergogna. Quindi Dio si rallegra nel salvare. Quando si parla nel Vangelo che c'è più festa in cielo quando un peccatore si ravvede, per un peccatore che si ravvede, piuttosto che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento, non si parla soltanto della festa e della gioia degli spiriti dei giusti resi perfetti o degli angeli, si parla della gioia divina che, portando a compimento la sua opera, si rallegra, esulta, manda grida di gioia. La gioia e la pace sono caratteristiche del nostro Dio, sono tratti del carattere divino. E quindi, se la salvezza è il carattere divino che viene impiantato in noi, creato in noi, ricreato in noi, significa che lo Spirito Santo produrrà in noi la gioia e la pace. La stessa gioia e la stessa pace, se non nell'intensità, ma almeno nella qualità, che sono presenti in Dio. Infatti lo Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo è gioia e pace. Perché la stessa gioia e la stessa pace che sono in Dio vengono comunicati a coloro che gli appartengono. Pace e gioia della stessa natura. Una pace e una gioia che l'Apostolo Pietro definisce ineffabile e gloriosa. Nella sua epistola, nella sua prima epistola Pietro dice così: voi esultate, al versetto 6 del capitolo 1, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede viene, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode e di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi l'amate. Credendo in Lui, benché non lo vediate, voi esultate di una gioia che è ineffabile, inesprimibile, una gioia che non si può spiegare a parole, ed è una gioia che è piena di gloria, una gioia gloriosa. Voi esultate di una gioia che è ineffabile e gloriosa. Non so se vi è capitato qualche volta di avere dei sentimenti che non siete capaci di spiegare come sono. Molto, molto spesso ci capita di avere una tristezza perché non sappiamo spiegare a parole. Ma qui Pietro parla di qualcosa di completamente diverso, di una gioia che non è spiegabile, esprimibile a parole. Ineffabile significa che non si può spiegare. Perché sei così gioioso? Come sei così? Spiegami la tua allegrezza. È ineffabile ed è gloriosa, deriva dalla fede in Cristo Gesù, che seppure noi non lo vediamo, ci rallegriamo, seppure in presenza delle prove, noi esultiamo. Il frutto dello Spirito è gioia ed è pace. La stessa pace e la stessa gioia che sono in Dio per le stesse cose che Egli ama e di cui si rallegra e agli stessi scopi. Quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere è che gioia e pace sono tratti del carattere divino. Gioia e pace sono doni di Dio che rendono gli uomini beati, che rendono gli uomini benedetti, che rendono gli uomini felici. Nell'ultimo giorno che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli prima di morire, Gesù parlò molto sia dell'amore, guardate i capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Giovanni, quei capitoli che la nostra sorella crocifissa prima di morire ha ascoltato, come chi era presente al funerale di, una settimana fa, sa bene. In quei capitoli sono bellissimi, davvero. Se io dovessi, mi sono meravigliato davanti alla provvidenza di Dio, di come la nostra sorella ha potuto ascoltare proprio prima di andarsene col Signore quei capitoli della parola di Dio. Perché se io dovessi scegliere di leggere una porzione della Bibbia e mi dicessero scegli 3 o 4 capitoli perché questa è l'ultima parte della Bibbia che tu leggerai, poi morirai, probabilmente sceglierei proprio quei capitoli. E se leggete i capitoli 14, 15, 16, 17, ma in particolar modo in questi discorsi che Gesù fa con i suoi discepoli, vedrete che Gesù parla dell'amore, della gioia e della pace. Ovviamente parla di tante altre cose, dello Spirito Santo, ma l'amore viene menzionato 13 volte, la gioia 5 volte, la pace 3 volte. È un argomento che sono gli argomenti, le colonne portanti di questi capitoli. E infatti gioia e pace sono doni che rendono gli uomini beati. Gioia e pace sono il frutto di una relazione riconciliata con Dio, il frutto della giustizia, il frutto del perdono, l'effetto della fede in noi. Siamo giustificati per grazia, mediante la fede. E che cosa produce questa fede in noi? Che cosa produce questa giustizia che ci viene comunicata mediante la fede in noi, che cosa produce questa salvezza? Giustificati dunque per fede abbiamo pace, pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E quindi la pace e la gioia derivano da una relazione ripristinata con Dio. Fino a quando, e il senso è proprio questo, fino a quando noi siamo lontani da Dio, fino a quando viviamo nel peccato, fino a quando viviamo per noi stessi, fino a quando viviamo nella ribellione, fino a quando viviamo nella trascuratezza della legge di Dio, della persona di Dio, della volontà di Dio, della verità di Dio, fino a quando viviamo per noi stessi, fino a quando viviamo nell'egoismo, cercando la gioia dovunque la possiamo trovare, ma solo per la nostra soddisfazione, non abbiamo né pace né gioia. Perché la gioia e la pace derivano dalla nostra ripristinata relazione con Dio. Se avessi un marito che mi amasse, sarei felice e pacifica. Se avessi dei figli che mi onorassero, sarei felice, un padre felice e pacifico. Se avessi una nazione dove tutto va bene, governata da buoni governanti, con una buona assistenza sociale, sarei felice e pacifico. No, la nostra pace non deriva da queste cose esterne. La nostra pace non deriva neanche dalle nostre relazioni umane, che molte volte ci danno gioia e pace, ma altre volte ce la tolgono. Ricordo di un giovanotto che amava scherzare sempre, no? E dava fastidio a un altro giovane, diceva, non ti preoccupare, era napoletano, poi diceva, non ti preoccupare, il Signore ci ha dato la pace. E questo mio amico gli rispondeva, sì, ma gli uomini ce la tolgono. No, gli uomini non possono toglierci la pace che ci ha dato il Signore. Perché la pace e la gioia che vengono da Dio sono dei doni senza revoca, senza pentimento. Sono qualcosa di molto più profondo, non dipendono dalle circostanze. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci vantiamo, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Questa pace con Dio è pace di Dio anche nelle nostre afflizioni. Infatti questa pace è appunto dono di Dio, e gioia e pace sono lo stato della beatitudine del credente, che è molto più che essere felici. Oggi molti sono alla ricerca della felicità, sempre gli uomini lo sono stati. Tanti filosofi hanno parlato dell'essenza della felicità, che cos'è la felicità, dove troviamo la felicità, come essere felici. E la felicità in realtà non è qualcosa che si possa godere in senso pieno in questa vita. In un certo senso la felicità intesa come una condizione, come uno stato, non esiste, perché noi possiamo godere della felicità soltanto a sprazzi, in certi momenti. La felicità in questa vita che cos'è? Si tratta di momenti in cui vediamo, gustiamo l'infinito. Sono degli istanti di intenso piacere, di intensa gioia, che possono sorprenderci in qualunque momento della nostra vita. A volte siamo colti da un senso di felicità estrema, in una relazione, in una amicizia, in una relazione coniugale. A volte possiamo essere colti da questo senso di gioia profonda e intensa nella contemplazione di un evento naturale. Non so se a voi è capitato. Guardiamo un tramonto, un'alba, siamo davanti al mare o una gloriosa montagna e qualcosa si accende dentro di noi. Veniamo colti da un senso di esaltazione, di gioia così profonda che fanno vibrare fino all'ultimo atomo del nostro essere. Credo che queste sono sensazioni che gli uomini hanno, che tutti quanti noi, in un modo o in un altro, in un momento o in un altro della nostra vita, abbiamo goduto, ma sono istanti, sono sprazzi, sono soltanto dei momenti. La condizione di felicità in questo senso non è una condizione stabile nella vita umana. Gesù invece ha parlato di un'altra condizione stabile, che è la condizione della beatitudine. Vi ricordate quando nel grande discorso della montagna Gesù proclamò beati, beati, benedetti. Makarios significa beato, appunto, in greco, è la parola utilizzata nella scrittura, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Ma quanto è paradossale questa gioia e questa felicità! Quanto è contraria ai canoni umani questo giubilare! Questo rallegrarsi perché siamo poveri, perché siamo afflitti, perché siamo affamati, perché siamo perseguitati. Questa felicità, questa beatitudine è un dono di Dio. Colui che è beato è colui che vive in uno stato, non in un ambiente e in una circostanza ideali, ma colui che è beato, secondo il pensiero e l'insegnamento di Gesù, è colui che vive in uno stato d'animo di sicurezza, di contentezza, di soddisfazione, di pieno senso del privilegio goduto perché ha conosciuto l'abbondanza dello Spirito di Dio in lui, in lei. Chi è felice? Non è colui che ha tutte le ricchezze o tutte le bellezze o tutta la salute o tutte le cose desiderabili che si possono avere in questo mondo. È beato colui, è beata colei che in qualunque circostanza si trovi si sente al sicuro, si sente appagata, si sente soddisfatta, si sente amata da un Dio che gli ha promesso che non si dimenticherà di lui, non si dimenticherà di lei in qualunque momento, in qualunque circostanza. Gioia e pace sono quindi sono legate alla condizione beata dei discepoli di Cristo. Certo, la gioia e la pace dei cristiani ammettono dei gradi, possono essere intensi, possono raggiungere delle vette o possono essere semplicemente profonde, senza grandi manifestazioni esteriori, ma non possono essere assenti dalla vita del cristiano. Un cristiano, una cristiana non vive nel senso della continua insoddisfazione, mancanza di qualcosa, insicurezza, incertezza, paura. No! Il contrario è vero. Vive nella gioia e nella pace. La gioia e la pace del cristiano, voglio dire, a volte possono essere, ecco, piene, no? Nel Seconda Timoteo 1,4 si parla di una pienezza di gioia. Nel Salmo 87 si parla della sorgente della gioia. Tutte le sorgenti della gioia sono in Dio, sono in te, cantando e danzando diranno: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Si parla di gioia sovrabbondante in Seconda Corinzi 7,4, si parla di gioia inesprimibile, inspiegabile in Prima Pietro 1,8, si parla di grida di gioia, per esempio nel Salmo 27 al versetto 6 si parla di canti di gioia, si parla di gioia della salvezza. Rendimi la gioia della salvezza. Nel Salmo 51, il versetto 12, si parla di gioia nelle prove. Cioè, voglio dire, a volte i cristiani vivono ed esprimono con il loro volto, con le loro parole, con il loro canto, con la loro voce, con i loro gesti, con le loro danze, in certi momenti, perché no, la gioia. In altri momenti questa gioia non è così esuberante. Nelle prove ci si rallegra, ma ci si rallegra in un modo diverso che in un matrimonio cristiano, per esempio, no? Però l'apostolo Giacomo ci dice che è possibile ed è vero che i cristiani si rallegrano anche nelle prove svariate. Giacomo dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi nelle prove svariate. Come possiamo rallegrarci? Come possiamo considerare una grande gioia una prova? Così, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, cioè guardando oltre, il cristiano non è un miope. Il cristiano non vive nel passato, ma non vive nemmeno strettamente ed esclusivamente nel presente. Vive il presente pienamente, ma nella certezza che il suo futuro sarà glorioso. Vi ricordate cosa dice lo scrittore agli ebrei di Cristo, di Gesù? Di Gesù è detto che colui, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Guardate cosa dice di Gesù: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia. Gesù va, abbraccia la croce, prende la croce. E se consideriamo la prova della vita di Cristo, la sua croce, la sua sofferenza, l'essere fatto peccato da Dio, non solo la morte fisica e l'umiliazione e la sofferenza che gli patì su quella croce, come ha potuto resistere, come ha potuto sopportare, come ha potuto abbracciare quel presente, quell'oggi? Lo scrittore agli ebrei ce lo dice: egli ha vissuto quell'oggi considerando, guardando alla gioia che gli era posta dinanzi. Che cos'è la gioia posta dinanzi? Qual era la gioia posta dinanzi a Cristo? La gioia posta dinanzi a Cristo era la piena redenzione, la salvezza, il futuro certo di una vita eterna nella perfezione, nell'amore, in un universo riconciliato, in una terra e in un universo redenti. con un popolo redento, con la Chiesa riscattata. Gioia nelle prove non significa Gesù gridò, Gesù soffrì, Gesù pianse. Eppure nel piangere, nel gridare, nel soffrire e nel esclamare Dio mio, perché mi hai abbandonato? La gioia non lo lasciò. Non è qualcosa la gioia cristiana, che è frutto dello Spirito, non è qualcosa che sta, no, sulla faccia stampata, come una maschera, no? Come una specie di, no? Di facciata finta. È qualcosa che sta profondamente nel cuore, che non può essere scalfita, non può essere tolta, e che molte volte noi, della quale molte volte noi stessi perfino ce ne dimentichiamo. Quando questa gioia viene schiacciata da livelli sempre maggiori di prove, di difficoltà, di offese, di umiliazioni, di preoccupazioni, di sofferenza, di timori, di insicurezza, e la gioia viene compressa da tutte queste cose, è il momento di andare lì, di immergerci, di scavare e di andarla a trovare. Non lasciare che i filistei otturino le sorgenti, i pozzi della tua gioia. Ci proveranno sempre, ma questa gioia ineffabile, gloriosa, come un fiume, spesse volte un fiume carsico, la tua pace come un fiume. Un fiume carsico è un fiume che va a finire in una cavità sotterranea e poi spunta molto più a valle, scompare. Ci sono dei fiumi che scompaiono a un certo punto, poi scorrono sottoterra e poi riappaiono molto lontano. Questa è la pace dei cristiani. Non va mai via, non può essere estinta, ma questa pace come un fiume, questa grande pace che hanno quelli che osservano i comandamenti di Dio, questa pace che supera ogni intelligenza, che è qualcosa di divino, di soprannaturale, così come la gioia, sono doni di Dio. Di quali doni abbiamo bisogno, fratelli? Quali sono quelli più importanti? Io credo che i doni più importanti sono quelli che ci fanno essere più simili a Dio. Se io dovessi scegliere se essere capace di poter parlare, l'aramaico antico o il russo o il cinese senza averli mai studiati, o avere la pace e la gioia divine in me, so per certo che sceglierei questi doni piuttosto che quegli altri. Sono doni di Dio, sono comandi divini, e qui sto per concludere, sono caratteristiche divine, sono doni di Dio, gioia e pace sono comandi divini e costituiscono una potente testimonianza al mondo. Dio ci ordina di stare in pace. Dio ci ordina di cercare la pace. Gesù che ci dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace, ci ordina di mantenere, di conservare, di custodire questa pace. Gli imperativi divini si poggiano sugli indicativi. Noi possiamo essere gioiosi perché Dio ci ha dato la gioia. Noi possiamo essere pacifici perché Dio ci ha reso tali, ci ha donato la pace, ci ha lasciato la sua pace. E poiché Egli è il Dio della pace e della gioia, ed è colui che ci ha fatto dono della sua pace e della sua gioia, noi siamo esortati a gioire in Lui e a cercare in Lui la nostra pace, perché rallegrarci è un dovere. Rallegratevi nel Signore. Da capo, ve lo ripeto, rallegratevi nel Signore. Paolo ordina agli uomini di rallegrarsi, ai filippesi di rallegrarsi. È detto da una persona che si trovava in galera. Non so se quanti di voi sono stati a Roma, pare che quella lettera Paolo la scrisse dal carcere Mamertino. Se avete mai visto il carcere Mamertino a Roma, è una cella, diciamo circolare, più o meno circolare, nel raggio di circa un paio di metri, 4 metri, dove adesso si accede per delle scale, ma che sono state fatte dopo, perché in questo carcere ci si veniva calati da un buco che poi veniva coperto con una grata, e si stava assolutamente al buio, senza contatto con niente, e quello era una delle carceri peggiori, dove venivano messi i peggiori nemici di Roma. Pare che Paolo sia stato lì, e se davvero Paolo ha scritto da quel luogo quella lettera, sicuramente comunque sia, seppure non era lì, era il carcere, quella è una lettera scritta dalla prigionia. Paolo scrive: rallegratevi, ve lo ripeto di nuovo, rallegratevi nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. E l'epistola ai Filippesi è la lettera della gioia. Un uomo che si trova nella prospettiva di essere mandato alla morte, da lì a un breve tempo, si ordina ai Filippesi di rallegrarsi. È un ordine. Rallegrarsi, rallegrarci, vivere nella gioia è un ordine, non deve dipendere dalle nostre circostanze. Paolo non dice: rallegratevi se le cose vi vanno bene, rallegratevi se avete denaro, rallegratevi se avete buona salute, rallegratevi nel Signore e basta. Quindi la pace, rallegrarsi è un dovere, e la pace è il frutto della fede. Noi non abbiamo questa pace e questa gioia in modo automatico, ma mediante la riflessione, la decisa determinazione di prendere Dio come nostro rifugio e fare di Lui la fonte della nostra piena soddisfazione. In Giovanni 14:27, sto per concludere, noi leggiamo: vi lascio la pace. Gesù ha detto queste parole: vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Quindi il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Vedete l'ordine di Cristo: il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Perché? Perché io vi lascio la pace e vi do la mia pace. E poi al versetto 33 del capitolo 16 Gesù dice: nel mondo vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi vedete, la pace che Cristo ci dà è un dono, è un dovere. E come possiamo avere la pace e la gioia? Quando noi riflettiamo su quello che abbiamo ricevuto in Cristo, quando noi riflettiamo su quello che Cristo ci ha dato, noi siamo inclini a pensare alle cose che ci mancano, alle cose che vorremmo, alle cose che ci aspetteremmo di avere domani. E perdiamo la gioia e la pace che provengono dalle cose di cui oggi possiamo godere. Gesù ha detto: io ve l'ho lasciata la pace. io vi do la mia pace. Non, quindi non siate turbati. C'è tribolazione, c'è mancanza, c'è povertà, c'è pericolo nel futuro, li vedete avvicinarsi queste cose? Fatevi animo, fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Vedete, che cos'è la fede? Che significa poggiarci sulle parole di Cristo? Non è una cosa astratta. Noi avremo pace, avremo gioia se crediamo davvero e camminiamo davvero sulle parole di Cristo. La pace viene da Cristo, è la mia pace. Voi avete pace in me, è un dono, io vi do la mia pace, è qualcosa di stabile, di duraturo, di permanente, io vi lascio la pace affinché voi abbiate pace. È distintamente diversa da una pace che noi godiamo in questo mondo, non come quella che il mondo dà, è il vero antidoto alla tribolazione, nel mondo avrete tribolazione, la pace di Cristo ci dona coraggio, fatevi animo, ci promette vittoria. Io ho vinto. La pace e la gioia derivano dalla fede nella cura divina. Gesù rimprovera anche noi quando dice in Matteo 6:25: non siate in ansia per la vostra vita. Di che cosa mangerete, di cosa berrete, di come vi vestirete, di come sarà la vostra salute, di come sarà il vostro lavoro, di come sarà il vostro futuro. Guardatevi intorno, pensate a quello che Dio ha fatto, pensate alla sua cura, alla sua provvidenza, alla sua saggezza, alla sua generosità, alla sua fedeltà. Quando siete assaliti da tutto questo, guardate gli uccelli. Devo guardare un passero. In questi giorni sto riascoltando una vecchia canzone, no? Una vecchia canzone che forse qualcuno di voi ricorderà, di un certo cantautore che si chiama Riccardo Cocciante. Non so se l'avete mai sentita quella canzone che parla, si intitola Cervo a primavera. Sapete di che cosa parla? Parla della reincarnazione. Dice: io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò un gabbiano da scogliera, posso diventare una castagna, una foglia. Penso che sarò più felice allora, perché non avrò penne e piume senza io, cioè non avrò la consapevolezza di me stesso, e mi preoccuperò soltanto di volteggiare nel cielo. E insomma, in qualche modo quest'uomo sta dicendo qualcosa di assolutamente assurdo da un punto di vista logico, perché non si può avere la felicità se non si ha la consapevolezza di se stessi, no? Come può essere un uccello, non può essere felice, perché non ha consapevolezza di sé? Ma un essere umano che guarda un uccello che volteggia nel cielo potrebbe avere l'impressione che quell'essere è più felice di quanto lo sia lui, perché l'essere umano conosce la sofferenza, il dolore, mentre quella creatura che non ha una consapevolezza non ce l'ha, e quindi non conosce nemmeno il dolore e la sofferenza. Ora, questa canzone mi ha fatto ricordare quello che Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo non sono più felici di noi, perché non conoscono il concetto della felicità. Ma noi quando guardiamo quegli uccelli, ieri sono stato a casa del fratello Giovanni, c'è un uccellino che canta, non so come facciate a resistere a casa vostra con quell'uccello che canta costantemente, ma non credo neanche che lui sia felice o che canti perché è felice, non è libero, è da solo, non ha una compagna, canta però. ma ascoltare quell'uccello cantare vi comunica un senso di gioia, vi dà l'impressione che quella creatura sia felice. E Gesù ci dice: guardate gli uccelli, guardate le creature, guardate i gigli dei campi, che non si affannano, che non si preoccupano, eppure sono nutriti e sono rivestiti. Dio lo fa. E se Dio lo fa con queste creature, si dimenticherà di voi? Si dimenticherà di voi, gente di poca fede? La gioia e la pace sono un ordine, sono un dono, sono il frutto della nostra riflessione, e noi come cristiani, soltanto se siamo persone gioiose e pacifiche, saremo utili in questo mondo. Ci avete pensato? Molte volte ci si domanda: Signore, io ti voglio servire, come ti posso servire? E si pensa che il servizio cristiano sia il ministero. Ora vorrei dire come disse Mosè: piacesse a Dio che tutti fossero profeti. Però ascoltatemi, tutti siete profeti e tutti siete evangelisti e tutti siete servi di Dio e potete esserlo se siete persone gioiose e pacifiche, perché diventate ministri di gioia e di pace, persone che distribuiscono gioia e pace. E sarete allo stesso tempo causa di gioia in altri e di perplessità. C'è gente che vi dirà: ma tu sei sempre contento, sei sempre contenta, qualunque cosa ti succede, sei sempre, non perdi mai la pazienza. Noi molte volte dobbiamo dire: guarda che pure io perdo la pazienza, pure io molte volte non sono contento nella mia vita. Ma se questo è il nostro carattere, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, scrive l'apostolo Paolo, così la nostra pace e la nostra gioia sempre, piuttosto che i nostri lamenti, il nostro mormorio, il nostro muso lungo, i nostri rosari di lamenti, siano conosciuti a tutti gli uomini la nostra gioia, la nostra pace che abbiamo in Dio, per essere ministri di pace e di gioia. Noi ci dobbiamo adoperare per la pace della città. Ma come porteremo pace nella città se non siamo persone pacifiche? Noi dobbiamo essere causa di gioia in altri, ma come la porteremo se la gioia non sarà un tratto del nostro carattere sempre? E allora io ho finito, ma che cosa significa essere gioiosi e pacifici? Fratelli, gioia e pace significa essere contenti delle cose che abbiamo. Avete conosciuto delle persone che hanno 10 volte tanto i soldi che avete voi, che però vivono una vita miserabile? Io ne ho conosciute tante. Ho conosciuto tante persone che per le case che hanno, per i conti in banca che hanno, che per la gente che gli sta attorno, per le cose, la salute di cui godono, dovrebbero essere le persone più felici di questo mondo, eppure vivono come dei miserabili. Ho conosciuto persone che più avevano, più desideravano, più hanno e più desiderano, e non godono di quello che hanno. E una volta ottenuto quello che desiderano, il momento dopo in cui l'hanno ottenuto sono nello stesso stato d'animo, come se non avessero nulla. Paolo dice: io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Essere pacifici e gioiosi significa essere contenti. Il decimo comandamento non è una questione soltanto di ubbidienza a Dio e di giustizia, è qualcosa che ha a che fare con la nostra felicità. Non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri, non desiderare il servo degli altri, non desiderare le cose che non ti appartengono. Se tu hai una moglie, gioisci di tua moglie, di tuo marito. Perché gettare gli occhi su quella di qualcun altro? Non godrai di ciò che hai, ti tormenterai fino a quando non avrai quella, e una volta ottenuta le conseguenze del tuo adulterio faranno stare male te e tanti altri. Non gioisci nella tua macchina, gioisci nella tua casa, gioisci nella tua città. Certo, Caltanissetta non è che sia, che so, non faccio nessuno il nome, va. Ma possiamo rallegrarci di dove siamo. Qui ci ha posti Dio. E vogliamo adoperarci per rendere questo luogo più felice per noi e per altri. Se questa è la chiamata che Dio ci ha rivolto. Essere pacifici e gioiosi significa pensare alle implicazioni del decimo comandamento. Non desiderare ciò che non è tuo, non desiderare ciò che è di altri, non desiderare ciò che Dio non ti dà. Rallegrati in ciò che Dio ti ha dato. Godi di quella che è la tua sorte. Godi della provvidenza di Dio. Beati, felici, voi che conoscete l'opera dello Spirito, perché il frutto dello Spirito è amore, è gioia ed è pace. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per il dono del tuo Spirito, ti ringraziamo per il dono di Cristo, ti ringraziamo perché tu, o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti sei donato a noi e ci hai arricchiti con doni preziosi che ci rendono davvero felici. Fa, o Signore, che chi non è ancora in possesso di questa pienezza di gioia e di pace, di questa pienezza dell'opera del tuo Spirito, possa conoscere la soddisfazione che c'è nella tua persona, la pace che deriva dalla riconciliazione con te, la pace del perdono e la felicità della salvezza. Fa, o Signore, che possiamo anche ciascuno di noi, che è afflitto da prove svariate, ricordandoci che tu ci hai dato pace e gioia affinché fossimo pacifici e gioiosi, vivere nella ricerca e nel godimento di questi doni. Grazie, Dio nostro, che sei la nostra speranza e la nostra ricchezza. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo